E adesso partiamo con la trasmissione. E io ho iniziato questa trasmissione con una parola che non è una parolaccia, no? Anche se coinonia, che va detta proprio lentamente perché altrimenti uno si impappina, è che è la tecnica dell'icone, da quello che posso capire, no? Ma per parlarcene, io ho di fronte la signora Tiziana Rimondi e la signora Restelli Maria Luisa, che ci spiegheranno esattamente cos'è questa tecnica e cosa sono soprattutto le icone.
Ecco, allora io faccio una piccola precisazione. Coinonia è il nome dell'associazione che abbiamo partecipato e che si occupa, appunto, ci ha insegnato a dipingere le icone. E il tutto è nato da un'amicizia. Ho qui la mia amica Luisa Restelli, appunto, e insieme abbiamo sempre avuto la passione e l'interesse verso il mondo delle icone. E finalmente lo scorso anno si è presentata a questa occasione qui vicino a noi, perché mentre gli altri anni vedevamo scuole un po' più lontano, un po' difficoltoso anche da raggiungere, questa scuola di icone che ha aperto presso il centro pastorale ambrosiano San Pietro di Seveso.
Proprio
nelle aule dell'ex seminario, esatto, quindi anche molto comodo vicino a noi. E pur non avendo né io né Luisa nessuna competenza specifica, siamo state aiutate dagli insegnanti ad entrare in questo mondo con rispetto della tradizione, e ciò ci ha aperto ad una realtà artistica e spirituale di grande spessore. Ecco
una cosa che mi viene logica, ma anche perché devo assolutamente immedesimarmi anche nei nostri radioascoltatori, che senz'altro sono molto più intelligenti di me e conoscono magari il significato delle icone. Ma esattamente che cosa sono le icone?
Le icone sono immagini sacre, ecco, che mettono a tema vari soggetti: Cristo e gli avvenimenti principali della sua vita, la Madre di Dio appunto come Madre di Cristo, poi le principali feste sia di Cristo che della Madre di Dio e della Chiesa nascente, no? I primi anni della Chiesa, e poi anche i santi in quanto persone che sono riusciti ad incarnare nella propria vita il modello di Cristo.
Ecco, quando sono nate o quando nascono appunto queste icone?
Allora, dobbiamo pensare ai primi secoli dopo Cristo, quando la Chiesa è ancora unita. Siamo nella culla del cristianesimo, cioè l'impero bizantino, ecco perché si chiamano icone bizantine, che altro non era che l'impero romano d'Oriente. Nascono dalla riflessione della Chiesa, che si chiede se sia possibile rappresentare Cristo, vero uomo e vero Dio, senza però incappare in errori teologici e dogmatici gravi. Ecco, e questa riflessione poi porterà a un codice pittorico molto importante, piuttosto rigido, fatto da forme, colori, elementi di prospettiva, però che ancora oggi, cioè l'iconografo deve seguire se vuole realizzare un'icona, altrimenti il pittore, ecco qua è molto importante questa distinzione, cioè realizza un'immagine sacra, ma non un'icona. Questa, diciamo, che è una cosa che ci ha insegnato proprio questa scuola.
Ecco, che è difficile da interpretare e capire, perché per uno inesperto come lo sono io, guardare un'icona, guardare un affresco in una chiesa, dove magari sono raffigurate le identico volto di Cristo o di Maria, adesso dipenderà poi dal tipo di icona o di affresco che ho di fronte, capire perché c'è questa differenza, che invece è una differenza sostanziale. Ecco, parliamo di icone, ma quando parliamo di icone parliamo soprattutto di icone russe.
Infatti,
perché è tipico, no? Tante volte si andava in Russia magari per turismo o meno, e l'idea, l'ambizione era di tornare con l'icona e il caviale. Ecco, il caviale per altre ragioni, ma in questo caso l'icona era un ricordo assolutamente importante della Russia.
Infatti è un errore che sia io che anche Luisa, cioè ci si è, nel primo approccio, perché molte persone, no, parlando di icone, pensano alle icone russe e sovrappongono il mondo ortodosso con il mondo russo, cioè lo limitano solo a questa nazione. Invece l'ortodossia è in molti altri paesi orientali, però noi parliamo di icone ortodosse in quanto è appunto dopo la divisione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, cioè nel primo scisma del 1054, gli ortodossi continuano a venerare queste immagini, a considerarle l'unica forma di arte possibile per la Chiesa. Invece i cattolici, cioè, si aprono anche ad altre forme di rappresentazione, basta pensare al nostro Rinascimento, fino all'arte nostra contemporanea, cioè senza però escludere nessuna forma di rappresentazione. Cioè, quindi le icone appartengono al nostro passato, cioè questa è una cosa che proprio, come dire, ci ha aperto a un nuovo mondo, almeno per noi, come principiante. Quindi se vogliamo ripensare anche alle nostre origini, troviamo le icone, troviamo proprio questa storia delle icone, tanto più che in Italia ci sono un sacco di iconografie, cioè si pensa a Venezia, a Ravenna, ma anche a sud d'Italia, cioè che è forse uno dei patrimoni più ricchi appartenenti alla Chiesa bizantina nel primo millennio, ecco.
Capisco, ecco, una cosa importante, perché dopo faremo uno stacco musicale per dare possibilità ai nostri radioascoltatori di memorizzare quello che è stato raccontato fino adesso, ma l'iconografo è difficilissima anche da pronunciare, considero un'arte difficilissima, ma comunque è un artista, nel senso che deve avere delle basi, delle qualità artistiche per poter creare queste icone, perché altrimenti mi riesce veramente difficile. Io con una matita faccio degli scheribocchi, ecco, per intendere.
Allora, diciamo che l'iconografo può essere anche un artista, però quando si appresta a dipingere una icona, non la può dipingere a piacere, cioè deve restare soggetto alle leggi, cioè le leggi di cui abbiamo parlato prima, cioè questo codice che la Chiesa nascente ha sviluppato per riuscire a riprodurre un'immagine, cioè un'immagine che sia iconografica. Cioè, quindi, più che un artista, un iconografo è un artigiano, cioè è un teologo, è una persona che studia la storia della Chiesa, la storia anche patristica, cioè soprattutto che si attiene a questo canone non scritto, ma tramandato, cioè, ed è valido fino ai nostri giorni.
Perfetto, abbiamo capito che a questo punto l'artista si deve immedesimare a 360 gradi proprio nel un discorso religioso per poter realizzare un'opera del genere. A questo punto una breve stacco musicale, dopo ritorneremo con le due gradite ospiti a parlare di icone. E ritorniamo per la seconda parte, appunto, di Orizzonti Magazine, a parlare di icone. Però l'icona non si dipinge solo, ma si scrive.
Sì, esatto. È vero. Questa è una cosa nuova anche per me, per Luisa, appunto, frequentando questa scuola, perché si dice scrivere una icona in quanto la parola stessa iconografia è composta da icona, che vuol dire immagine, grafeo, che in greco significa scrivere ma anche dipingere. E quindi non è sbagliato dire dipingo una icona oppure scrivo un'icona. Tuttavia l'icona ha un legame molto stretto tra la parola con la P maiuscola, cioè la parola di Dio, la scrittura e la rappresentazione artistica. Ecco, un legame in più tra parola, quindi scrivere, e iconografia. In più l'icona ha in questi segni grafici che legano l'immagine al proprio prototipo. Qui davanti a noi abbiamo Cristo Pantocratore, ecco, noi lo possiamo vedere, cioè qua ci sono due scritte, e cioè quando noi scriviamo alla fine di un'icona Jesus Christos o Madre di Dio sulla Madonna o Arcangelo Michele o piuttosto anche Arcangelo Gabriele, eccetera, noi stiamo legando questa immagine al prototipo, e questa immagine, soprattutto nel mondo ortodosso, può essere venerata dai fedeli anche durante l'Eucarestia, oppure anche noi, cioè durante la preghiera nel proprio angolo sacro in casa. Ecco, io ho messo appunto in una piccola nicchia, ed è un, diciamo, un richiamo, ecco.
Ecco, come vengono poi realizzate? Perché noi abbiamo parlato adesso della storia, abbiamo descritto un attimino che si può anche scrivere, non solo dipingere, ma il canone, e ci sono delle regole da seguire, perché altrimenti sarebbe un dipinto e non più un'icona, no? Ma come vengono realizzate? Perché è presto dirlo, ma è difficile farlo.
È vero, è vero. E, diciamo che durante il nostro corso abbiamo dipinto su delle tavole di gesso, di legno gessate, che possono essere di pioppo o di tiglio, cioè le abbiamo dipinte con il metodo della tempera uovo, che è uno dei metodi più antichi, e questo metodo prevede l'uso di un legante a base d'uovo, cioè è un'emulsione fatta da uovo, essenza di lavanda e vino bianco. Cioè noi usavamo il tavernello perché era anche quello meno costoso.
Ecco, però noto, perché dobbiamo andare velocemente, che avete anche, cioè c'è tanto oro dentro, cioè adesso non sarà, sì, oro zecchino, penso, no, perché sì, o è anche oro,
è oro zecchino, perché soprattutto lo si usa per le aureole o per i fondi dorati, perché è l'unico materiale prezioso che non serve tanto per impreziosire l'icona quanto piuttosto per la sua valenza simbolica, cioè è il simbolo per eccellenza della grazia di Dio. Questo è importante.
Ecco, questo non lo sapevo, per cui chiedo scusa e ho realizzato che veramente sono, ecco. Ma velocemente, sempre perché abbiamo pochissimo tempo, i vostri maestri chi sono?
Allora, i nostri maestri sono 5 insegnanti iconografici e costituiscono il gruppo, quello, il primo che abbiamo detto, Koinonia, il cui termine richiama l'armonia della prima comunità cristiana. È un'armonia che è un auspicio sia per questi amici insegnanti che anche per noi corsisti. E sono, diciamo, veterani del gruppo Giovanni Raffa e Laura Renzi, che sono una coppia di sposi che abita a Perugia e dipinge da 30 anni e conduce il corso avanzato, così come anche Mara Zanette, che abita a Treviso. Poi fa parte Antonella Pinciroli del gruppo intermedio. E infine il nostro gruppo che ha lavorato, con cui abbiamo lavorato, Rosella Crespi, molto brava e soprattutto paziente, che è stata a sua volta allieva e poi diventata insegnante di
Perfetto. Del corso. Velocemente, come è organizzato invece il futuro, cioè il corso che ci sarà per il 24-25, se qualcuno può essere interessato poi avrà modo di aderire a questo corso.
Ecco, sono previsti 5 corsi con diversi gradi di difficoltà: il corso principianti, che dipingerà la Madre di Dio, il corso intermedio, che dipingerà il profeta Simeone, e 3 gruppi di corso avanzato che dipingeranno ciascuno un soggetto diverso: San Francesco, Santa Chiara, i discepoli di Emmaus e l'Annunciazione. Diciamo che la sede dei corsi è il centro pastorale ambrosiano a Seveso, cioè l'ex seminario, e per maggiori informazioni si può contattare il numero 0362 647 303, oppure consultare il sito centroambrosiano.it e nel calendario eventi. Ecco,
ecco, siamo veramente agli sgoccioli, abbiamo corso ma ne valeva la pena. Io ringrazio le due nostre ospiti, per
grazie,
cui le due nostre artiste, perché io le considererei artiste, Tiziana Rimondi e Restella Maria Luisa, e a questo punto avremo modo di riparlare ancora di icone, perché avremo delle illustrazioni che seguiranno e ci daranno modo di seguire questa
grazie
bellissima
mille
arte,
per
che
l'invito.
Non è un'arte ma è veramente una religione, se vogliamo. Ciao e
grazie.
Rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
Grazie, grazie.